Allora, siamo in diretta, senza sigla oggi, non abbiamo inserito la sigla, partiamo così a secco, va bene. Allora, buonasera da Burattini Pierpaolo, e siamo qui, Piazza della Repubblica, Perugia, Burattini senza fili con la sigla di Bennato che... E beh, mettiamola ragazzi, che facciamo senza sigla? Allora, Federico Fabrizi con me, che mi terrà, terrà compagnia, poi... Oggi abbiamo un parterre tutto femminile con la dottoressa Chiara Moroni qui con me, che gli ascoltatori di Umbria Radio conoscono, e quest'anno ce la porteremo dietro una trasmissione Burattini senza fili, e poi le due vicepresidenti del Consiglio regionale, Simona Meloni, ciao, buonasera.
Buonasera a tutti.
E Paola Fioroni.
Buonasera.
Buonasera anche a te e ciao. Allora, abbiamo col microfono problemi, Paola?
Uno, due, ecco, ora
eccoci,
sì.
Eccoci, no,
perfetto.
No, ci siamo. Allora, oggi facciamo... Allora, un pochino più avanti, mi dicono. Chi deve venire più avanti? Io? No.
Con il divanetto?
Con il divanetto, va bene. Sentite, qui è la diretta, ragazzi. Come dicevano i vecchi presentatori della RAI, siamo in diretta, perciò tutto ci sta. Iniziamo questa trasmissione parlando... Intanto, Federico, con loro subito entriamo sugli argomenti che... abbiamo un po' stabilito noi, dai.
Parliamo di donne e di politica, facciamo
ovviamente
con le due vicepresidenti del Consiglio regionale, e iniziamo parlando di una cosa, Pierpaolo. Noi guardavamo alcuni dati statistici, diciamo,
sì,
così, della nostra regione, e vedevamo che l'Umbria ha questo primato di avere tre presidenti di giunta regionale, siamo alla terza in fila donne,
sì,
e le due vicepresidenti guidano un consiglio che è per un terzo composto da donne, 7 su 21. Allora iniziamo da questo dato, da questo ragionamento. Intanto 7 su 21 sono poche, sono sufficienti, e vi chiedo questo con una piccola provocazione. Vi sentite dentro la categoria donne in politica? Cioè, ci sta ancora il discorso quote rosa? È qualcosa che vi appartiene, nel quale vi sentite a vostro agio, oppure è una categoria superata?
Non sono 7, dice, ti sta
sono
correggendo,
facciamo
Meloni.
Il conto...
No, faremo il conto, va bene.
Allora, facciamo il conto in diretta: 2 nel PD, 2 nella Lega, 1 in Fratelli d'Italia. La Gabiti e la Tesei, 7,
va bene. Fabrizi si è preparato.
Sette. Noi c'eravamo preparati.
Fabrizi si è
con
preparato.
C'eravamo preparati
non
a lungo.
Si sbaglia.
C'eravamo preparati a lungo. No, ecco, la domanda era questa: se 7 su 21 è una quota, intanto, secondo voi opportuna o meno? E se la categoria delle donne in politica, quest'idea delle quote rosa, è qualcosa in cui voi vi sentite o meno a vostro agio? Da chi iniziamo, Pierpaolo?
Io farei iniziare Chiara Moroni, la professoressa Chiara Moroni, e poi loro, per sentire da Chiara Moroni se è d'accordo sulle donne.
Funziona ancora il discorso quote rosa?
Allora, le donne in politica sono ovviamente d'accordo, perché le donne ovunque, perché no? E le quote rosa è comunque un concetto, insomma, discutibile, lo è stato fin dall'inizio, perché da un lato ha l'utilità di rompere una consuetudine con una legge, quindi con una regola, che modifica in maniera forzosa però utile i comportamenti più diffusi. Dall'altro però fa sentire le donne un po', insomma, riserva naturale, che, insomma, un soggetto che va protetto in,
diciamo,
qualche modo.
Diciamo che è una cosina a metà tra la tutela di un diritto e un marchio,
cioè,
da
è segno della
specie
cosa,
protetta.
È segno della cosa, secondo me, più grave, cioè di una mancanza di cultura diffusa del fatto che, lo dicevamo anche prima in maniera informale, siamo molto diversi, uomini e donne, ma proprio facciamo sfruttare questa diversità, arricchendoci reciprocamente, e quindi è una cultura su cui bisogna ancora molto lavorare, sono temi centenari. Io prima,
quote rosa
se servono come grimaldello per modificare, cioè, prima, capito, un comportamento,
sì,
siccome lo modifichi dal punto di vista della norma, allora forse poi si diffonde da un punto di vista del senso comune, che è poi quello che fa la differenza poi in realtà invece sulle opportunità effettive che le donne hanno, non solo in politica.
Fioroni, quote rosa, donne in politica. No, Fioroni ce l'ha anche Meloni.
Sì,
vai.
Siamo microfonati.
Sì.
Io credo fortemente a ciò che ha già sottolineato la professoressa per quanto riguarda tre concetti fondamentali. Uno di carattere estremamente importante, che è la cultura, cioè il fatto che il lavoro che dobbiamo fare sicuramente è verso la tutela di un diritto, perché si parla di questo, si parla, ma il lavoro forte che bisogna fare è proprio di livello culturale, quindi agire su tutte quelle forme e soprattutto quelle azioni che sono di educazione, fra virgolette, della nostra società, quella che è una tutela, una garanzia di un diritto che non dovrebbe aver bisogno di una legge delle quote rosa, ma dovrebbe essere già insito nel concetto di pari opportunità, quindi tutela del diritto, pari opportunità nella diversità, perché sicuramente uomini e donne hanno caratteristiche differenti, ed è proprio nella diversità che va colta la ricchezza e che va colta la possibilità di cogliere ancora più in maniera più fattiva, in maniera più efficace, quelle che sono la possibilità di raggiungere obiettivi sempre più alti. E quando parliamo di donne in politica, questo si parla per il bene della società, perché poi è quello a cui si deve tendere quando si fa politica, il bene comune. Quindi credo che nella diversità ci sia questa grande opportunità e questa grande ricchezza
di arricchimento. Meloni.
Ma l'uguaglianza della rappresentanza politica sarebbe già di per sé sancita dalla Costituzione in un paio di articoli, quindi il fatto di aver dovuto introdurre le quote rosa, chiamiamole così, è semplicemente perché si deve arrivare a quella rappresentanza che in teoria sarebbe già stabilita dalla Costituzione, ma che di fatto non avveniva senza la regola. E quindi si torna al ragionamento iniziale, per cui sarebbe opportuno che ci fosse una rappresentanza, semplicemente perché nella diversità delle persone, della formazione, della cultura di ciascuno di noi c'è l'arricchimento, ma purtroppo sappiamo che culturalmente ancora in Italia, come nelle nostre regioni, ma anche nei nostri comuni, perché soltanto il 36% della rappresentanza in Parlamento è femminile, negli enti locali la situazione peggiora ancora di più. Quindi significa che purtroppo per arrivare alla rappresentanza femminile dobbiamo passare attraverso la regola, e questo è un problema culturale che dovremmo trovare tutti la strada per poterlo superare e per far sì che sia naturale che ci sia una rappresentanza che è semplicemente un non solo arricchimento, ma veramente un portare aggiunto, un valore aggiunto alla nostra società.
Però anche tu sei d'accordo con l'istituzione
sono
delle quote rosa, come
d'accordo.
Diceva la professoressa,
certo.
Moroni, come Grimaldello,
certo,
perché
sono d'accordo,
finché
perché
non diventi senso comune.
Perché diventi
va bene.
Senso
va
comune.
Bene. Allora, su questo giro ho chiaro le quote rosa. Le donne in politica però sono anche, come dire, nelle cronache politiche, un po' tutti quelle che abbiamo fatto, abbiamo raccontato sempre scontri anche cruenti, anche molto duri, tra uomini. Insomma, gli uomini hanno sempre avuto, in parte hanno, come dire, prendono la scena, però che dinamica si instaura tra le donne in politica? Perché io poi sono uno di quelli, lo dico subito, che credo che anche le donne quando si mettono nella battaglia politica sono abbastanza, insomma, vanno giù pesanti, per dire. Voi che clima avete trovato e come anche all'interno dei vostri partiti c'è questa dinamica? Vabbè, il PD è famoso in Umbria per tanto, dirà che ha avuto donne presidenti che non se lo sono mandato a dire, però insomma ci sono state anche dirigenti politiche. La Lega forse ha un gruppo dirigente nuovo, ci sono altre dinamiche, però voi sostanzialmente come la vivete la lotta politica, così intesa? Questo, qualche esperienza avete avuto e come la vivete? Poi insomma è anche questione di carattere, non c'è una regola. Ripartiamo da Meloni, Fioroni, e poi volevo sentire anche Chiara, professoressa Chiara Moroni, sulle donne in politica, se battagliano o meno. Prego.
Ma questo è il tema, è molto caldo. Io credo che io parto sempre da me stessa, nel senso da quello che io posso fare per gli altri e quello che posso portare io come persona con la mia esperienza, con la mia competenza, con la mia formazione. Quindi cerco sempre, ma anche per mia natura, di non andare allo scontro, ma questa è anche una questione di approccio. Anche
la mediazione è più nella sua,
più sì, nella tua, più nelle mie corde. Perché credo che nella maggior parte dei casi lo scontro spesso è strumentale, semplicemente a creare quella, tra virgolette, virgolette, zizzania tra le varie parti, che poi non porta sostanzialmente ad una risoluzione o alla lotta tra virgolette per la progettualità o per il bene comune, ma serve sempre per sparigliare un po' le carte. Dopodiché in politica le donne devono fare uno sforzo in più, perché intanto perché siamo meno, perché comunque ci portiamo dietro ancora purtroppo dei ritaggi culturali, ma ci sono dei deterrenti che impediscono che la donna si possa dedicare anche all'attività pubblica, che sono legati anche alla conciliazione lavoro, casa, famiglia, cura dei figli, cura degli anziani, e anche questo non è un dettaglio, perché la politica richiede tempo, abnegazione e una passione che comunque assorbe gran parte della giornata. Dall'altra parte purtroppo è noto, e questa non è né una banalità e né una leggenda, che le donne spesso sono molto più, diciamo, in antitesi tra di loro, perché si creano quei meccanismi
di competizione, questo intendevo, infatti.
Di competizione, che però anche quello dipende sempre da dove
dall'individuo
arriva la donna,
dal carattere,
e
anche
da quello, e da qual è il contributo, certo, che vuole portare e qual è l'orizzonte a cui tende. Perché se la donna, io penso che vince sempre nel lavoro, nella vita e nella politica l'intelligenza, e non è una frase fatta ma è una frase, perché altrimenti se vigesse la legge, non so, del più forte, vincerebbe sempre l'uomo, perché fisicamente, certo, è anche più forte, no? Io penso che invece vinca l'intelligenza insieme a una serie di capacità e di competenze che ciascuno di noi può portare. Quindi anche lì la donna ha rivisto a tutti i costi che come dire, è disposta a tutto per arrivare a superare quel
non sempre funziona. Mediazione,
no,
la parola chiave però è mediazione,
sì,
no?
Assolutamente
Meloni,
sì.
Mediazione. Fioroni, scontro, mediazione, cosa?
Ma io devo dire che questa sera sbaraglio i luoghi comuni, io amo sempre sbaragliare stereotipi e luoghi comuni. Innanzitutto effettivamente dipende proprio dal modo in cui ciascuno di noi, donna o uomo, intende l'impegno che,
certo,
sta portando avanti,
certo,
in tutti gli ambiti. Si dice che la donna abbia per sua natura una maggiore sensibilità, una maggiore tendenza alla mediazione, ma questo può essere vero come non può essere vero.
Ma io ho conosciuto anche donne in politica che la mediazione
appunto, si tratta molto di come lo intendiamo, come lo intende ciascuno,
certo,
di noi.
Certo.
Per mia natura e per come sono io, sono una persona che comunque ama il confronto, anche duro, però rispettoso,
certo,
e quindi si pone sempre in una dimensione di ascolto e comunque di possibilità di esporre, per,
certo,
per quanto si possa avere idee politiche e posizioni differenti, sempre in una dimensione di massima ragionevolezza, quello che quello
scontro
che
duro per trovare poi le ragioni degli uni e degli altri.
Io
mi sembra
prima
un po'
ho
questa.
Fatto un'affermazione importante, cioè quello che è il fine ultimo della politica, credo che debba essere per tutti il bene comune, quindi al di là di tutte di quelli che possono essere le forme e i metodi, la sostanza è quella, a questo dobbiamo tendere, quindi se tendiamo a questo necessariamente si devono trovare delle ragioni, e poi pur nella differente idea politica che ciascuno di noi può avere.
Sostanzialmente due abbastanza mediatrici a parole.
Sarà per questo, perché sono mediatrici, per esempio che Meloni sta resistendo a una corte spietata.
Poi ne parleremo. Segreteria regionale del PD sarà uno degli argomenti, insieme anche a quello della Lega, che c'è un congresso poi il prossimo anno. Però
la prof
Chiara Moroni, prima della pausa musicale.
Le donne in politica funzionano, la leadership femminile è più attraente, diciamo, di quella maschile sotto alcuni punti di vista.
Già se usi il termine attraente crei, diciamo, un problema purtroppo ancora oggi. No, a me piacerebbe poter fare una discussione sugli obiettivi, sulle capacità, sulle energie messe in campo senza dover distinguere fra uomini e donne, parlando di intelligenza, competenza, merito. Però siamo ancora qui perché, nonostante ci raccontiamo che le cose stanno cambiando, in realtà non molto. Ho una buonissima opinione dei quarantenni, diciamo, dei coetanei, che devo dire rispetto alle generazioni precedenti mostrano più attenzione per determinate cose, però siamo ancora indietro. Io credo che gli uomini si accapiglino davanti alle telecamere, cioè la politica, quel tipo di politica maschile è tipica, cioè proprio a favore di telecamera, a favore di pubblico, a favore di spettacolo, ma poi si stringono la mano e si danno una pacca sulla spalla. E questa è la loro forza da sempre, in ogni ambiente, non solo in politica.
Le donne si picchiano davanti e anche dietro.
Le donne sono molto, siccome io credo mettano più intensità in quello che fanno, più sentimento, proprio più emozione, e quindi è difficile staccare, discutere fino a un attimo prima e poi stringersi la mano e dire andiamoci a prendere un caffè, proprio perché nella loro indole c'è invece quello di arrivare fino in fondo. No?
C'è una passionalità che incide,
che è positiva, che però è anche un po' autolesionista, no? Perché non fanno squadra. Io vedo, insomma, anch'io sto in un ambiente complesso come quello universitario,
certo,
insomma, di cose da raccontare molto simili al mondo della politica ci sono. Quindi da un lato dipende dal carattere personale, dall'altro dipende anche dagli schemi culturali in cui le donne vengono educate, perché questo è un altro grande tema, cioè come educhiamo figli femmine e figli maschi.
È chiaro, è chiaro. Abbiamo introdotto degli argomenti importanti e poi dopo la pausa musicale, perché Federico giustamente mi richiama i doveri, no? Allora, perché
facciamo una pausa. Facciamo una pausa musicale.
Però con le protagoniste, perché questa, noi, le canzoni le hanno scelte,
noi
sia Pironi che Meloni.
Non ci assumiamo le responsabilità, ci togliamo dal ruolo di conduttori e lasciamo la possibilità di scegliere alle nostre ospiti
E agli ascoltatori.
E agli ascoltatori poi di giudicare. Allora. Quindi facciamo scegliere prima la Fioroni, andiamo con Fioroni.
Sì, con Fioroni,
con
che c'è il brano musicale.
A cui abbiamo chiesto di individuare una canzone
che
fosse significativa, poi toccherà a Meloni nella seconda parte, quindi andiamo con, facciamo così, non l'annunciamo.
Non
la
l'annunciamo,
canzone.
Andiamo subito con Negromà. Scusate, va bene.
Regia,
va bene.
Via.
A tra poco.
Il mare, tu dici non niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, di un bambino, meraviglioso, 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 meraviglioso. Thank you. guardato il mare, tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, oh, meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la notte era finita e ti sentivo ancora.
Piaciuta sia sulla pagina Facebook di Mascheradio, ha raccolto diversi like, che lungo Corso Vannucci.
Bene.
Fare i complimenti a Paola Fioroni. Tra l'altro, noi, siccome ci siamo documentati, adesso dalla canzone passiamo a un altro lato curioso. E leggendo la biografia di Paola Fioroni ho scoperto una cosa: che lei ha pubblicato un libro di favole, è vero? Perché, e qui emerge il lato femminile e materno, e ero curioso di conoscere questa esperienza.
Delle filastrocche non la sapevo, Fabrizio indaga questa, in maniera...
questa idea.
Assolutamente sì, io ho la passione per le filastrocche sin da piccola, anche una facilità alla rima, e quando è nata la mia seconda figlia ho deciso di mettere insieme un po' della mia produzione, che ogni tanto così era frutto della mia fantasia, sia per il primo figlio che per la seconda, e quindi ho pubblicato questo libro di fantastrocche, che in realtà è un audiolibro, perché tengo molto alla parte anche educativa. È un libro in cui chiaramente si richiamano un po' tutti i temi che sia i genitori vivono con i figli, sia dalla parte dei bambini, quindi le loro emozioni, il modo in cui vivono le prime esperienze. Però c'è un CD nel quale vengono sviluppate tutta una serie di giochi didattici per i bambini legati alle filastrocche. E poi una cosa a cui tengo tantissimo, ti ringrazio di avermi fatto questa domanda, perché le fantastrocche sono illustrate da mio zio Giuseppe Fioroni, che è venuto a mancare
da poco,
e quindi sono tutti acquerelli suoi. E mi ricordo che tutto è nato una mattina in azienda, lavorando insieme, sono passata nel suo ufficio, io ho detto: zio, voglio scrivere questo libro di filastrocche. E lui, da uomo fantasioso e sensibile, in poco tempo ha creato queste illustrazioni che sono veramente molto belle.
Oh, filastrocche di mamma. Inizio della scuola, come è andato? Da mamma e da politica, che opinione ha della ripresa scolastica? Poi chiediamo anche a Meloni.
Ma poi chiediamo anche al professoressa Moroni, che
Moroni,
all'interno
che è direttamente coinvolta.
Che è coinvolta,
cioè,
perché
diciamo
mamma
che
è insegnante.
È un po' difficile scindere le due
il
posizioni.
Il ruolo.
Sono abbastanza condizionate entrambe. Da mamma vedo che i miei figli sono andati a scuola molto contenti, perché nonostante le limitazioni,
contenti di tornare
a scuola,
con i compagni,
contenti di tornare a scuola, nonostante chiaramente le limitazioni, ma tanto le limitazioni le vivono da mesi ormai, però è una dimensione di normalità, fra virgolette, che viene rivissuta, viene ripresa, perché i ragazzi sono abitudinari, quindi hanno bisogno dei loro schemi, ma soprattutto hanno una forte dimensione relazionale. Quindi, ancorché si dica che i ragazzi di oggi sono legati ai device, quindi sono legati ai smartphone, eccetera, però la dimensione relazionale è importante, e quindi credo che per loro, io l'ho vista la felicità nei loro occhi, e come hanno vissuto questo primo giorno, che è stato il primo giorno dei primi giorni della loro esperienza scolastica.
Allora io vi riporto però
dal punto di vista politico me lo devi fare.
Volevo solo far dire che ci sono 2 minuti prima del radiogiornale regionale. Non volevo censurare la Fioroni, perciò
lasciamo 30 secondi all'opinione
vabbè,
politica, poi radiogiornale e poi
Meloni,
e poi
Meloni. Professoressa Moroni, siamo in tantissimi, prego.
Velocissimamente, io ho avuto modo più volte di esporre questa mia posizione. Credo che ci siano stati dei ritardi incredibili, ma brevissimamente dico che quello che veramente ritengo la parte parte più così scandalosa di tutte è che poco si sia fatto per la dimensione dei programmi didattici, quindi rivedere tutta quella che è anche la DAD, che è stato uno strumento che ha creato difficoltà enormi ma che ora doveva essere aggiornata come programmi didattici. Questa è la parte, poi potremmo qui stare a parlare di rotelle eccetera
poi
eccetera
magari...
però...
In diretta sulle frequenze di Umbria Radio, in diretta dalla Piazza della Repubblica, dovevamo, Pierpaolo,
sì,
una risposta
sì
a Simona Meloni rispetto all'inizio dell'anno scolastico.
L'anno scolastico, Meloni, e poi anche la professoressa.
Che sensazione ha tratto da questi, dalle informazioni, dalle notizie dei primissimi giorni?
Ma intanto l'entusiasmo e la voglia di ricominciare dei bambini è stato palese sotto gli occhi di tutti, l'abbiamo visto tutti, dai nipoti, vicini, chi, insomma tutti quelli che ci ruotano attorno, forse perché comunque io ho sempre pensato che sono passati troppi mesi, questo isolamento per loro è stato ancora più faticoso,
difficile,
più difficile che probabilmente per gli adulti, e devo anche dire che sono stati molto bravi, sia i bambini che i ragazzi giovani, hanno dimostrato grande maturità, quindi il rientro a scuola credo che sia stato dovuto, e soprattutto tutti veramente, veramente felici anche di rincontrarsi, perché le limitazioni erano state troppo pesanti per loro. In questi mesi, in queste ultime settimane, ho ascoltato, sentito amiche, insegnanti, presidi, e la preoccupazione era molto alta, molto forte, perché oggettivamente la questione, il mondo che ruota attorno alla scuola è un mondo complesso che vede molti protagonisti, che sono i bambini, che sono gli insegnanti, che sono tutti coloro che lavorano e che sono anche però le famiglie allargate con i nonni. Quindi ricominciare anche con lo strascico della preoccupazione di una pandemia che ancora non è conclusa era forte. Io penso che alcune cose si potevano fare meglio, però è anche vero che penso anche che la ricetta in un momento come questo non ce l'ha nessuno. Quindi è stato probabilmente fatto tutto quello che si poteva fare. Perciò quello che mi auguro è semplicemente che in questo rinizio ci siano buona volontà ma anche tanto buon senso, anche se in alcuni casi non sarà facile, perché anche oggi abbiamo appunto sentito che una classe è stata chiusa per un positivo, e probabilmente dovremo, questa gestione sarà difficile. Io ho detto che sarà un anno molto complicato,
certo,
che avrà bisogno dell'aiuto e del sostegno di tutti, sicuramente meno polemiche possibili, ma lavorare tutti per non far andare in tilt di nuovo questo processo che bloccherebbe di nuovo.
Politicizzazione del tema non è
opportuna. Secondo me no.
Professoressa Moroni, insegnante e madre.
Ma allora, secondo me dovremmo scindere due aspetti. L'aspetto dell'entusiasmo dei bambini e dei ragazzi è fondamentale, ci dice che abbiamo dei giovani molto più brillanti e interessanti di quello che pensiamo, responsabili, e quindi era davvero ora che tornassero, soprattutto per la relazione che è stata totalmente, perché è vero che loro usano molto i device, usano molto quella roba lì, ma hanno capito anche, a mio avviso, che è tutta un'altra cosa. E quindi avevano proprio il problema dell'assenza di contatto fisico, proprio, oltre che relazionale. E questo è un dato, e quindi mi sembra più che giusto per loro, ma anche per l'intera società, che la scuola abbia riniziato, perché comunque c'è tutto un indotto di movimento di cui le città hanno tanto bisogno, e quindi questo credo che sia intelligente. Dall'altro però, un conto è stato il lockdown in emergenza, e quindi diciamo una scuola che si è dovuta adattare senza avere negli strumenti, nei metodi, lasciatemelo dire che il metodo è la cosa fondamentale, perché lo strumento si acquista, si fa uno sforzo finanziario e si acquista, il metodo, che è tutta un'altra cosa rispetto alla didattica in aula, invece non c'era nella maggior parte dei casi. Molti professori, molti insegnanti hanno fatto un grande sforzo, altri meno, ma questo fa parte dell'umanità, varia. Credo che però in questi mesi di pausa scolastica si poteva fare un po' di più, ma non soltanto nell'aggiornare appunto i metodi didattici e adattarli a un'eventuale didattica a distanza, ma anche sulla riorganizzazione delle aule, la riorganizzazione della dinamica. Io mi veniva una battuta, perché ho sentito una quantità di orari diversi di ingresso e di uscita. C'è un concorso a premi che premia, diciamo, l'orario più fantasioso, perché davvero faccio fatica a capire questa distinzione. Ora è un problema di spazi, è un problema di ridurre il tempo di contagio. Se si seguono le regole, un'ora o tre non fa tanto la differenza. Cioè, c'è stata molta ansia, credo, che non aiuta la razionalità della gestione. Noi in università, è tutto un altro contesto, abbiamo a che fare con gli adulti, inizieremo ad ottobre e per esempio da noi alla Tuscia i professori sono in aula sempre. Ci abbiamo le aule dotate di telecamera, per cui chi vuole restare a casa ci può seguire. Non è più DAD a quel punto, ma è semplicemente una videoripresa della lezione, quindi cambiano tante cose. Però io credo che uno sforzo in più sui metodi di insegnamento e sulle dinamiche anche in presenza si poteva fare.
È chiaro.
Chiaro, chiaro. Io Pierpaolo adesso proverei a spostarmi su un altro argomento,
sì,
con il tentativo di, non dico far litigare, no, Paola Fioroni.
Anche perché fino adesso siamo stati buoni.
Loro son donne molto più furbe di noi e quindi hanno più deciso di non litigare,
sì,
e non lo faranno. Però volevo ascoltare, al di là delle battute, la loro opinione su un tema che ha diviso molto nelle scorse settimane il Consiglio regionale e l'opinione pubblica della nostra regione, e è quello delicatissimo delle modalità di interruzione volontaria di gravidanza. La regione,
sì,
Umbria ha assunto una posizione all'inizio di giugno con una delibera della giunta regionale che in buona sostanza stabiliva l'obbligo del trattamento, del ricovero per l'interruzione volontaria di gravidanza anche attraverso l'uso del farmaco della cosiddetta RU486. Successivamente la posizione dell'Umbria ha fatto emergere la volontà da parte del Ministero di fare chiarezza sull'applicazione della legge, e poi è arrivata un'ulteriore presa di posizione da parte del Governo attraverso il Consiglio Superiore della Sanità, da cui emerge la possibilità per le donne di svolgere la interruzione volontaria di gravidanza non necessariamente in regime di ricovero, ma
in day hospital, come si suol dire.
Su questo ovviamente la politica si è molto divisa, ci sono opinioni differenti, e volevo capire Paola Fioroni e Simona Meloni cosa pensano.
Sì, la professoressa
caso
anche Chiara Moroni, che su questo è intervenuta, credo, insomma, anche lei un suo pensiero. Faccio un inciso piccolo a quello che diceva Federico. Ci sono state anche molte polemiche, vero, polemiche e manifestazioni. Tra l'altro proprio la Presidente Tesei al settimanale La Voce, quasi come una voce dal sen fuggita, ma non credo, ha confessato anche l'estrema solitudine che lei ha provato come donna in quel momento di polemiche, quando sono state anche manifestazioni di piazza, sono state accuse anche molto roventi, al di là di un dibattito che era difficile incanalare su una pacatezza che forse serviva. Faccio questo inciso per far capire anche la posizione della Presidente della Regione Tesei. Fioroni, poi Meloni su questo tema.
Beh, non ci farete litigare, perché come abbiamo detto in premessa noi ci confrontiamo spesso e quotidianamente, pur avendo posizioni politiche differenti, in maniera molto rispettosa e pacata, quindi però teniamo il punto su quelle che sono le nostre posizioni, quindi l'abbiamo già fatto in consiglio perché entrambe abbiamo esposto le nostre,
sì,
posizioni nel dibattito d'aula, per cui ed è stato sicuramente un confronto, anche se bello forte, però sempre molto rispettoso. Quindi io credo che per Paolo tu abbia fatto una sottolineatura importante, perché il tema è di non politicizzare né ideologizzare il fatto della sensibilità che ha avuto la Presidente in una tematica importante. Ora quello che succederà, attendiamo quelle che saranno le deliberazioni della Giunta, gli intendimenti della Presidente, che da subito ha detto che nel caso in cui ci sarebbero state nuove linee guida e quindi comunque un nuovo parere da parte del Consiglio Superiore della Sanità, avrebbe chiaramente insieme all'assessore Coletto preso in esame il nuovo parere e quindi poi deciso quello che sarebbe stata la determina.
Faccio un inciso solo per ricordare che l'ultimo parere sul tema era datato al 2010 e questo è arrivato stato
assolutamente
l'estate. Prego.
Se vogliamo, ecco, considerare la parte scientifica, come in tutte le cose quando si tratta di argomenti di tal fatta, ci sono pareri contrastanti, perché ci sono ricerche scientifiche che comunque danno ragione a chi sostiene che l'uso della pillola sia sicuro, come ci sono delle ricerche scientifiche che invece avvalorano l'ipotesi che non sia affatto una pratica sicura per le donne. Ecco, io vorrei sottolineare questo. Quello che noi abbiamo sempre detto è massima libertà. Abbiamo fatto un discorso in premessa, cioè il fatto che bisogna lavorare sulla parte culturale, massima libertà per le donne, possibilità di scegliere in estrema libertà, però in totale sicurezza. Quello che vuole essere garantito è questo. E poi voglio fare un passo indietro, perché quello che interessa a noi come maggioranza e a questa regione è tutta la parte prima, cioè tutta la parte di prevenzione e di sostegno alla donna. Questo è una parte importante che deve interessare tutta la politica, e credo che sia un obiettivo che tutti ci dobbiamo porre: dare il sostegno giusto a tutte le donne affinché si possa tutti comunque avere l'obiettivo della vita. Aggiungo anche che quindi rafforzare i consultori, rafforzare i sistemi di sostegno, anche di risorse.
194, lei personalmente è d'accordo di mantenerla? Sì.
No? Ci sarei arrivata.
Dato che abbiamo tempi anche per, nel dibattito.
La 194, velocissimamente, è un tema
molto delicato,
che
mi rendo
riuscire
conto,
così a dibatterlo in pochi minuti è molto difficile.
Purtroppo
però,
questo è il mezzo.
No, assolutamente. La 194 è una legge per la vita, quindi è una legge che proprio va a garantire,
tutela.
E tutelare, quindi tutte quelle che sono le cose di cui parlavo prima, le azioni volte, certo, al sostegno delle donne più fragili. E da pochi giorni è uscita in questo senso un'azione che è stata fatta dalla Regione Piemonte, perché l'avvocatura della Regione Piemonte sta prendendo in esame quelle che sono le linee guida,
certo,
le nuove linee guida del Ministero della Sanità, e sono addivenuti ad una serie di concetti per cui sembra che ci siano comunque delle discrepanze fra le nuove linee guida e la 194. Quindi poi quella che sarà l'esame appunto di queste linee guida,
vedrei,
poi arriverà.
Si vedrà. Arriveremo.
Comunque nella massima libertà e nella massima tutela della donna.
È chiara.
Perdonami,
la
che questo lo voglio sottolineare.
No, è chiaro. Meloni sul tema.
Ma sul tema io sono, come diceva Paola, intervenuta anche in Consiglio regionale. Il mio è stato un intervento anche piuttosto duro, perché intanto vorrei sottolineare che nessuno è contro la vita, questo mi sembra insomma la base di partenza. Dopodiché quello che io non ho apprezzato è stato questa modalità attraverso una delibera di giunta, in un periodo in cui comunque vivevamo già una situazione molto difficile, che era quella della pandemia, voler cambiare senza coinvolgimento, soprattutto in un momento in cui si parla di umanizzazione della medicina e di ospedalizzazione. Torniamo indietro, ricoveriamo la donna per 3 giorni, la priviamo della propria privacy, sapendo che molte donne sono costrette all'interruzione di gravidanza anche per motivi intimi, talmente personali, di difficoltà personali, di difficoltà economiche, di violenza domestica. Cioè qui ci potremmo affacciare un tema che è quello, il tema della salute della donna e della relazionalità della donna, che è molto complesso. Però dico anche che noi non possiamo tornare indietro sui diritti, perlomeno sui diritti acquisiti, sulla 194. Noi dobbiamo, anche se vogliamo l'autodeterminazione della donna, se vogliamo che la donna si affermi nella società, nella sua pienezza e nella sua piena capacità anche di portare avanti quelle che sono le sue necessità, che non è soltanto una questione ideologica. Cioè, la donna spesso, anzi la donna sempre con dolore si affaccia ad un certo tipo di scelta. Io credo che non ci sia una donna che ha subito, perché per me l'aborto è subire una scelta, anche se è una scelta di se stessa è subire. Io credo che su questo noi non possiamo tornare indietro. Io non credo che su questo ci possano essere delle discussioni che possano trovare delle grosse mediazioni, perché se parliamo di benessere della donna, della salute della donna, dell'autodeterminazione della donna in politica, del ruolo della donna nella società, noi non possiamo trascendere da quelli che sono i diritti base, per cui la donna può rivendicare la sua identità nella società.
È chiaro. Io do la parola alla professoressa Moroni.
Grazie.
Ma secondo me il dato interessante è che questa decisione è stata appoggiata sull'idea della sicurezza per la donna, sicurezza per la donna che era comunque un'affermazione fatta, appunto, come dicevamo prima, 10 anni fa. Ora 10 anni in medicina e nella scienza sono un'enormità, e quindi secondo me è stata, come dire, avvalorata da un'idea che potrebbe tranquillamente essere sorpassata. Ma io credo che comunque la politica, di fronte a una scienza che non è concorde, debba fare una scelta che è sempre a favore dello sviluppo, del progresso, e in questo caso dell'aspetto molto delicato che è la donna, la sua identità, la sua intimità. Quindi credo che intervenire così un po' a gamba tesa, a mio avviso, tornando indietro e riducendo questa libertà, perché cioè è una scelta che riduce la libertà della donna, di scelta della donna.
Ricordiamo un dato solo tecnico, che questo cambiamento nell'applicazione della legge sull'aborto è stato inserito in una delibera che faceva riferimento ad alcune norme per la sicurezza. Allora, diciamo,
questo è un escamotage politico, COVID. Assolutamente un escamotage politico che non ha niente a che vedere.
Passaggio tecnico.
Sì, perdona. È un passaggio, è un escamotage politico per farlo passare, okay? Non ha niente a che vedere con le idee che possono stare dietro questa scelta, che invece a mio avviso avrebbero bisogno di un grande dibattito. Non a caso in piazza c'erano moltissime giovanissime donne, questo io lo sottolineo, io ho una figlia di 14 anni che sul tema ha la sua opinione, sono molto più, quindi, attente di quello che pensiamo, ed è una posizione di scelta individuale, cioè siamo in un stato di diritto, e secondo me questo è uno dei diritti che spettano, una scelta che spetta esclusivamente alla donna. La politica, come dire, deve solo agevolare in qualche modo questo aspetto.
È chiaro.
Da un tema importante e significativo come quello dell'interruzione volontaria di gravidanza, proviamo a voltare pagina in maniera anche un po' brusca, ma questo è il bello della radio e della diretta, e andiamo con un intervallo musicale. Questa volta tocca alla selezione di Simona Meloni. Facciamo come la scorsa volta,
però non anticipo
la canzone. Il microfono di Pierpaolo e lasciamo partire la canzone scelta da Simona Meloni.
Allora, torniamo in diretta. Nel frattempo, sotto la bella canzone di Gianna Di Mino Raetano, c'erano discussioni che ancora qui andavano avanti tra professoressa Moroni, il consigliere Fioroni, Meloni, insomma, il tema come avete capito è molto delicato quello d'aborto farmacologico, però dato che noi oggi abbiamo toccato vari temi, siamo quasi in chiusura, e in chiusura non potevamo non toccare quello della politica, più politica che ci sia, cioè quello dei congressi, perché sia la Lega che il Partito Democratico qui in Umbria andranno a congresso, entrambi. Allora su questo insomma si è molto ricamato, soprattutto sul congresso del Partito Democratico. La scorsa volta Tommaso Bori era qui, il collega di Simona Meloni, ha detto che lui si candida, lo volevamo portare qui dietro perché siamo Piazza della Repubblica, lo volevamo accompagnare per la candidatura, lui ha detto no, ma ci vado fra poco, senza che voi mi accompagnate, però insomma era molto deciso. Allora sul tema dei congressi poi sentiremo anche la professoressa Moroni, che in radio quest'anno ne abbiamo molto dibattuto le dinamiche interne ai partiti in Umbria anche. Questa volta parto da Simona Meloni, non a caso, perché Simona Meloni è una di quelle figure che in questo momento viene tirata in ballo per farla chi dice di candidarla, chi dice che è un'opportunità che non deve perdere, chi pronostica un impegno più ravvicinato, chi invece pensa che sosterrà Tommaso Bori nella candidatura e alla fine farà parte di questo gruppo. Io invece voglio sentire da lei qual è la scelta del suo destino, così sciogliamo questo mistero oggi in diretta su Umbria Radio. Simona Meloni ci dirà quale sarà il futuro, o comunque quello che lei pensa che farà qui a fine mese, perché poi c'è 7 novembre, va bene, tanto candidatura a segretario regionale no, allora no. Partiamo da qui.
Mi sembra che ci sono molti pronostici, alcuni anche a mia insaputa, quindi sì. Va bene, c'è sempre.
C'è il Toto Meloni.
Sì, infatti. Io no, non sono candidata, mi sembra che ce ne abbiamo già tanti, secondo me troppi. Io credo che sono sempre stata favorevole a congressi in cui la dialettica politica fosse protagonista, non sono mai... Se avessi potuto scegliere, non ho mai scelto di suggerire delle candidature uniche. Però
appoggia
questo...
Tommaso Bori, perché qui dalla regia mi dicono che siamo con un minuto e mezzo, due minuti.
Lo dobbiamo decidere, no, perché...
Bisogna decidere su Bori.
Lo dobbiamo decidere,
va bene,
ancora.
Va bene, però la notizia è che Simona Meloni non si candida, qui qualcuno...
Sì, questo sì, lo possiamo dare
qualcuno
per...
Qualcuno tira anche un sospiro di sollievo, secondo me questa sera, dato i voti che tu raccogli, altra Simona, non solo, qualcuno tira un sospiro di sollievo. Congresso della Lega, velocemente, Fioroni non si candida, almeno da quello che noi ne sappiamo non si candida.
Questa è un'evidenza scientifica.
Sì, un'evidenza scientifica, però il segretario attuale che andrà a ricandidatura, l'onorevole Caparvi, su Fioroni punta molto come elemento di consenso sulla città di Perugia, che nel congresso avrà un peso, questo possiamo dirlo, no? Sì.
Ma questo lo dici tu.
Questo lo dico, mi assumo le responsabilità.
Assumiti le responsabilità di quello che dici.
Mi assumo le responsabilità, va bene.
Assolutamente, però chiaramente abbiamo iniziato un percorso, il nostro congresso sarà...
prossimo, i primi mesi dell'anno prossimo, se non sbaglio.
Sì, più o meno, se non primavera, dobbiamo fare tutto il percorso, iniziando dal locale, provinciale, per arrivare
però un embrione di classe dirigente, questo è veramente, questo forse è uno dei primi congressi in cui la Lega poi...
Beh, certo, dopo diciamo, l'affermazione alle regionali,
sì,
chiaramente un partito che si sta
strutturando sui territori
e sicuramente insomma avrà un percorso democratico che ci porterà.
Va bene, non troviamo un candidato segretario regionale tra Meloni e Fioroni. Moroni, non riusciamo.
Vuole fare il candidato?
Assolutamente. No, è interessante, tornando all'argomento con cui abbiamo aperto, come comunque le donne in politica siano bravissime tanto quanto gli uomini a dissimulare una risposta che non è una risposta.
Su questo chiudiamo, diamo appuntamento
mercoledì
prossimo con il sindaco di Perugia, che
Andrea Romizzi
è passato, ci ha salutato, è passato veloce, volevamo coinvolgerlo in diretta.
E se questa è la diretta Corso Vannucci, io vi ringrazio Paola Fioroni, Simona Meloni, ringrazio la professoressa Chiara Moroni, vi ringrazio tutti voi e ora do la parola, continua il dibattito, continuano qui in piazza. Ci
sono le 17 e 58 minuti.
Luce verde, Perugia.
Buon pomeriggio dalla redazione, rallentamenti per lavori sulla E45 Orte Ravenna, tra l'Ida